Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.
Manuel in cabina di regia per i vostri vocali, io sono qua per le vostre consonanti. La Juve in gol solo e soltanto su Radio Bianconera. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, è vigilia, è il derby della Mole, come lo sentiamo noi, come lo sentono loro, la conferenza stampa di mister Massimiliano Allegri, come lo sentono loro, è la conferenza di Juric quando definisce la sua mancata vittoria, 5 derby, neanche uno vinto, come una macchia del suo lavoro al Toro. Come lo sentiamo noi, mister Massimiliano Allegri che parla del derby della Mole come una partita importante per la città, per i tifosi, per la Juve, 3 punti per raggiungere l'obiettivo Champions. Per loro è la partita, per noi è una partita, da sempre è stato così e sempre sarà così, perché la differenza tra le due squadre resta comunque enorme, ma quello che ha fatto discutere sono le parole, o meglio la lettera di Jonel Canaglia azionisti. Potevamo non riportarla ad Allegri, potevano non fare la domanda in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, che risponde pillola numero 2, le parole di Elka.
Innanzitutto sono state parole importanti a parte dell'ingegnere, che comunque hanno sottolineato il lavoro iniziato 3 anni fa, dove bisognava immettere ogni anno all'interno della rosa della prima squadra dei giovani cresciuti nella next gen, e credo che questo sia stato fatto per dare anche sostenibilità al club, e quindi questo sarà un lavoro che proseguirà nel corso degli anni con giustamente il responsabile, che è il direttore Cristiano Giuntoli. Questo ha valore anche e soprattutto e dà importanza a tutto il lavoro che è stato svolto a Vinovo in questi anni.
E quindi Massimiliano Allegri cosa fa? Attenzione, grande attenzione. Allarga il ragionamento, perché il lavoro di questi 3 anni, chi c'era in questi 3 anni? Lui e il suo staff. Per cui, da una parte rivendica quella che è stata la mission dal punto di vista della proprietà e che loro avrebbero svolto, e cioè ogni anno immettere giovani, 3 giovani della next gen e rimettere a posto le cose. Dall'altra, in contemporanea, mentre quest'estate, ricorderete tutti, ricordiamo tutti, alla presentazione di Giuntoli, che comunque Elkan aveva definito già quest'estate il nostro colpo di mercato, alla domanda sulla campagna acquisti che praticamente la Juventus non ha fatto perché ha preso solo Weah e l'ha preso Manna, Giuntoli non c'era ancora, Giuntoli il nostro colpo di mercato, Giuntoli rimandò la patata, la scaricò sul tecnico, su Massimiliano Allegri, dicendo la nostra qualità è panchina, ce l'abbiamo in panchina Massimiliano Allegri. Adesso, dopo un'annata tribolata e la lettera agli azionisti di Elkan che mette al centro del progetto Giuntoli come responsabile, no, del plasmare il futuro di questa squadra, Massimiliano Allegri da una parte cerca di rivendicare il suo lavoro come mission dal punto di vista aziendale, non ovviamente come risultati sul campo, e dall'altra rimanda anche lui la patata al mittente, perché adesso dice correttamente con questa lettera è stato praticamente incoronato, investito di enorme responsabilità Giuntoli, giustamente, perché è il direttore tecnico. Insomma, queste partite, tradotto, che mancano alla fine della stagione, ci diranno tutto quello che succede a, in base ovviamente al raggiungimento degli obiettivi che Allegri non può farsi sfuggire, la qualificazione in Champions League della squadra e la Coppa Italia, e B, sulla decisione che prenderà Giuntoli a questo punto, così via tutte le voci, no, delle varie frontiere, delle varie frazioni all'interno della società, uno che vuole questo, l'altro che vuole quell'altro, è Giuntoli che dovrà decidere come mission aziendale come plasmare il futuro, e quindi prima bisogna raggiungere gli obiettivi e i risultati, e poi Giuntoli deciderà se proseguire, magari per l'ultimo anno, con Allegri in panchina per questo progetto aziendale, oppure se cambiare completamente tutto. E allora sentiamo la pillola numero 4, Massimiliano Allegri, sul futuro.
In questo momento bisogna pensare solamente a quello che è il raggiungimento degli obiettivi, perché comunque credo che sia che vada al di sopra di tutto, perché entrare o non entrare in Champions ballano credo 100 milioni, quindi credo che in questo momento qui l'obiettivo principale da parte di tutti, e tutti siamo coinvolti in questo, che deve essere il raggiungimento di questo obiettivo, sia fondamentale. Poi per quello che riguarda il futuro, la società come sempre, non ora, in tutta la storia della Juventus, deciderà qual è che sarà il futuro meglio per la Juventus, però in questo momento credo che la cosa migliore da fare tutti insieme è quella di unire le nostre forze per centrare questo obiettivo che è molto importante.
Piccola bugia bianca, se mi posso permettere, è vero, dobbiamo e siamo tutti concentrati sul raggiungimento degli obiettivi, anche i tifosi, anche quelli più aspri, perché se poi non abbiamo la Champions da fare l'anno prossimo ci girano un po' tutti quanti, no? Indipendentemente dalla parte che sosteniamo internamente alla nostra squadra del cuore. Ma non è vero che ci si concentra sull'obiettivo senza capire, senza annusare cosa sta succedendo, cosa potrebbe accadere. È evidente che l'allenatore aspetta, non dico una chiamata, ma un messaggio da parte di chi deve rappresentare la società, e dall'altra parte, ma il gioco delle parti, chi deve decidere aspetta di vedere come finisce questa annata. Tantissime critiche che continuano partita dopo partita, indipendentemente da vittorie, sconfitte o pareggi. Allora sentiamo la pillola numero 7, se Allegri queste critiche le accetta.
Le critiche sono sempre, comunque, io le tengo sempre in considerazione, perché comunque soprattutto vengono fatte anche da persone che capiscono di calcio, quindi io sono molto realista, le ascolto, perché comunque da loro posso prendere degli spunti, come tutte le cose, perché comunque bisogna sempre migliorare. Noi, l'ho detto anche dopo la partita, con la Fiorentina abbiamo avuto il secondo tempo, soprattutto fino al 65esimo, e la Fiorentina non aveva mai tirato un porta. Il primo tiro che ha fatto un porta la Fiorentina, senza creare neanche tanto, è stato quando abbiamo perso una palla di Rabiot su Vlahovic, e lì c'è stato un tiro che ha preso Szczesny. Poi il primo tiro che ha fatto credo sia stato intorno al 72esimo. Detto questo, però, bisogna assolutamente migliorare la gestione della palla, ma stiamo lavorando per cercare di migliorare anche queste cose. Poi ci sono anche i momenti della stagione, ora i punti pesano di più, venivamo da un periodo non felice, quindi sapevamo dell'importanza della partita. È normale che quando arrivi verso il fondo della partita, dopo che il primo tempo hai fatto 4 gol, te ne hanno annullati 3, diventa anche, cioè, ci sono anche delle preoccupazioni. Quindi ai ragazzi direi non rimproverare niente, hanno fatto una bella partita, sicuramente bisogna migliorare, e detto questo le critiche le accetto, vanno accettate, soprattutto quando sono ben fatte.
Quindi cambio anche un attimo di accettazione. Juve Fiorentina me la sono rivista 3 volte, come sempre, la partita in diverse modalità, ed è vero che fino a 25 dalla fine non abbiamo subito una palla gol dalla Fiorentina, ma è altrettanto vero che gli ultimi 25 minuti sono stati traumatici e di grande, enorme sofferenza. Non è stata così la Champions delle altre, perché noi non la facciamo, ma anche qualche partita di Europa League. Allora pillola numero 11, perché Allegri fa finta, ma poi le guarda le partite di Champions.
Non abbiamo parlato delle partite della Champions, diciamo. Real Manchester è stata una partita straordinaria, perché comunque con dei valori tecnici all'interno della partita di altissimo livello, cioè con una padronanza della palla che veramente era un piacere vederla. Quindi mi sono solamente divertito a vedere la partita del Real, come quella del Barcellona col Paris Saint Germain. Ma anche ieri sera l'Atalanta ha fatto una bella partita, lo stesso Milan Roma è stata una buona partita. Bisogna essere sempre fiduciosi in quello che abbiamo. Alla fine poi il campionato italiano, nonostante che tutti dicono che è un campionato di basso livello rispetto alle altre più basso, però l'anno scorso ha avuto la Roma in Europa League in finale, noi siamo arrivati in semifinale, ha avuto l'Inter in finale Champions League, quest'anno comunque due squadre, una e mezza, l'Atalanta ha un buon risultato, non ancora fatta, però una squadra arriverà in semifinale di Europa League, quindi la Fiorentina ha la possibilità di arrivare in fondo in Conference, quindi vuol dire che il campionato italiano comunque è qualcosa di buono, c'è.
che poi riguarda sempre la tecnica alla fine, oppure potremmo sopperire con altre armi dal punto di vista di qualche invenzione nuova, tattica, di modulo, di sistema o di atteggiamento. Certo che l'Atalanta poi ha in Kop Miners il giocatore che vorremmo anche noi, e lo valutano da mercato 60-70 milioni. Qual è il centrocampista della Juve che, se mettiamo sul mercato, ci danno 70 milioni? Locatelli? No. Rabiot? Un parametro zero. McKennie? Nemmeno. E allora su questo ci dovremo fare un bel ragionamento sul mercato di questa estate. Il derby della Mole, Juve-Toro, sentiamo i dubbi di formazione di Allegri nell'ultima pillola alla 12 e poi vediamo di capirla la formazione.
I dubbi sono Kostic, Hilling e un altro potrebbe essere sugli esterni, quindi di là cambiasse UEA, però non ho ancora deciso.
Se tanto mi dà tanto, squadra che vince praticamente non si cambia, allora proviamo a farla noi. Szczęsny in porta, Gatti, Bremer e Danilo, Cambiaso e Costi sugli esterni, Locatelli, Rabiot e McKennie, e davanti Vlahovic e Chiesa. Questa la nostra formazione alla vigilia. Domani mattina naturalmente scopriamo la sua. Juventus che nei precedenti non volevo devo neanche ricordare, perché praticamente negli ultimi 30 anni il Toro ha vinto quel derby là del 95 e l'ultimo del 2015, quindi uno in 20 anni e uno in 9 anni. Oggi ci avviamo a correre verso il decimo anno, quindi vediamo di mantenere la tradizione. Derby che una volta era molto più combattuto, calcio che una volta era molto più vero, come ha detto Gatti, meno VAR per tutti e più entusiasmo tra pubblico e giocatori e i contatti veri in campo. Lo hanno vissuto così non solo nel derby giornalisti, il nostro direttore Antonio Paolino di Radio Bianconera e Andrea Pavan, Fede Granata di Tutto Sport, ma soprattutto lo hanno vissuto a tavola, e secondo me è una cosa da riproporre, perché è uno spaccato meraviglioso di come dovrebbe essere un derby tra colleghi, conoscenti, amici, anche se avversari di tifo.
Derby a tavola, no, derby, no, a tavola, no, derby a tavola, derby a tavola. Dopo, no, derby giornalisti, no, 5-0, no. Pavan, Tutto Sport... Dimmi com'è, cosa non ha funzionato, rifacciamo.
No, non sono pronto.
Derby giornalisti, Pavan, 5-0, cosa non ha funzionato? Poi arriviamo al derby che più ci interessa. Intanto derby a tavola.
Caffè Mirto,
vediamo, ringraziamo lo Sporting di Torino, sede del derby giornalisti di oggi. Il Mirto per dimenticare questo 5-0, Pavan. Sì, il caffè, vabbè, per...
C'è una differenza. Non è un 5-0 di cui vergognarsi, a differenza di troppi 1-0, 2-1 invece della squadra che sarebbe tenuta a giocare realmente il derby e non lo fa da più o meno 20 anni. E,
ci arriveremo. Eravamo ragazzini, andavamo in curva maratona.
Purtroppo per una questione generazionale non so definirla in altro modo, mi verrebbe da usare qualche altro aggettivo, ma forse non è il caso. Già i giornalisti sono in fase
alla deriva,
in fase di estinzione a prescindere. Pochi giovani, contatissimi. Voi eravate il doppio, eravate la metà degli anni dell'età media, qualcuno era pure un giocatore probabilmente. Ero contento che ero riuscito finalmente a reclutare due dei buoni che avevamo, e sono durati complessivamente forse 12-13 minuti mettendo insieme le due prestazioni. Sono infortunati e quindi alla fine è ancora andata bene, se ne abbiamo presi soltanto 5. Abbiamo tenuto decorosamente senza mai sbraccare, e malgrado la tentazione di reagire a un calcio d'angolo battuto con una rabona da parte di uno dei vostri che sul 5-0 ha un attimino rischiato di fare deragliare la partita, però
c'è stato un attimo di nervosismo.
Sì, no, ma neanche tanto. Poi più che altro è stato incamerato. Era inutile fare sceneggiate a quel punto, perché tanto la partita non era in discussione. Avrebbe potuto esserlo, e purtroppo è andata come è andata ed è finita.
Una serie negativa prima, che dura da tanto tempo, come.
Sì, anche se l'andata ha pareggiato.
Ogni tanto è capitato.
Sì, però purtroppo storicamente, come una volta, come nel calcio vero, il derby dei giornalisti una volta pure era una roba vera, tant'è che io ne ricordo tantissimi vinti quando si giocava a pallone sul serio, quando c'era una voglia insana e dunque sana di giocare a pallone ogni volta che se ne presentava l'occasione, insieme quando giostilava qualcun altro e poi da avversari quando c'era quel derby due volte l'anno.
Paolino, che... è meglio averlo come compagno di squadra, insomma, Pavani.
Sì, non perché sia particolarmente bravo, ma perché è un bravo ragazzo, non perché sia particolarmente forte, ma è un amico, quindi anche se è gobbo, quindi... però siamo amici da tanti anni. No, a parte gli scherzi, abbiamo giocato le grandi partite insieme.
Sorseggia,
guardi, sono convinto che sia meglio continuare a parlare di questo che non di quello su cui stai per andare.
Che cos'è il derby per Andrea Pavan? Io so che ho trovato in te un amico, ho trovato un grande collega, un grande giornalista di Tutto Sport, ricordiamolo. Che cos'è il derby
per me? Il derby, ragazzino, per me il derby era perché questo non è più il derby, e la cosa drammatica non è tanto il fatto che non lo sia per i tifosi del Toro, ma che non sia per la stragrande maggioranza dei tifosi bianconeri. Io sono felice quando trovo un gobbo che mi sfotte per il derby, perché sono sempre di meno, perché vedo che gli interessa ancora, lo considera ancora una partita bella da vincere per la Juve, importante. Purtroppo negli ultimi anni mi sono reso conto che poi il tifoso della Juve conta molto di più battere l'Inter, battere la Romana, battere il Napoli, che non il derby, anche perché il Torino...
Il tuo ricordo del derby? Quello del 3-2?
Ma sì.
Seconda granata, eri in curva,
risolto una strisciolegra. Sì, sì, curva maratona, 220 secondi, 3 minuti e 40, è un ricordo... due ricordi sostanziali, tre gol per due ricordi. Uno al gol di Dossena del 2-1, perché ricordo che Dossena venne, che non era un gran sentimentale Dossena, gran giocatore, ma non gran sentimentale. Venne sotto la curva di slancio per un gol che in quel momento valeva ancora una sconfitta, perché la Juve era ancora in vantaggio per 2-1. Ma c'era una tale atmosfera, si era creata, che io ricordo per quel gol del 2-1, non ho mai sentito un risultato così forte per un gol che non valeva neanche un punto in quel momento.
Che però riapriva la partita.
Riapriva la partita. E poi ricordo 2-2 di Bonesso, gli segnavano tutti e tre sotto la maratona, quindi a pochi metri all'epoca, sì, la pista atletica già c'era, però era un altro comunale per me, tra l'altro era e resterà in eterno il comunale, come la curva maratona e la curva Filadelfia, quello per me è calcio, Torino, non esiste il derby. E quindi ricordo al gol di Bonesso del 2-2, io cado in avanti, insomma, questa onda d'urto che arrivava da dietro, pazzesca, volo giù per i gradoni della maratona, avevo già gli occhiali che ora mi sono tolto, comunque li porto, e mi volano gli occhiali, mi ritrovo, erano gli anni 80, 83 ragazzi, quindi Campero, Sanfibi, robe punk, robe spesse, mi sono trovato stivali sulle guance, ginocchia sulla
fronte. Ancora così?
No, però ti dico, io ero lì sotto, a un certo punto ho detto sto morendo perché ho una calca, e a un certo punto tiro sulle braccia per dire cazzo tiratemi su, finché, perché avevo recuperato gli occhiali in mezzo a quelle, mi tirano su, mi rialzano, sento delle braccia, mi tirano su, mi alzo e vedo il 3-2 di Torino e sono ricaduto giù. E questo è il mio ricordo di derby più bello, poi ne ho visti altri.
Sottoscritto dall'altra parte.
Sì, ma me li ricordo, che tu dici quello della punizione di Platini, con i capelli di Galbiati, la fronte di Galbiati sulla linea, me li ricordo tutti come se fosse adesso. Mi ricordo quel derby perché era il derby in cui il Torino poteva ancora riaprire il campionato, fu un primo tempo orrendo, 0-0 veramente osceno, partita bloccatissima, segnò un grandissimo gol Selvaggi all'inizio del secondo tempo sotto la curva maratona, con Tacconi immobile, un triangolo con Hernandez al limite dell'area, poi la Juve si scatenò, Cabrini, Platini, quella fu pesante, però che bello.
Però bello incontrarsi dopo, con i ragazzi, con gli amici, con i giocatori la sera, prima, dopo,
sì,
c'era un clima diverso.
Ma anche prima. Io quando li ho vissuti da tifoso, tra l'altro all'epoca andavo ancora a messa, quindi messa ore 10 e poi tagliare più o meno all'altezza della comunione, andare poi nel pullman perché era già tardi per andare allo stadio, trovarsi davanti all'orologio, perché all'epoca lo stadio 11 e mezza prima di cancelli, bisogna andare a pigliare la transenna buona. Che bello.
Senti, mi stai raccontando un Toro, un derby che sicuramente stanno riscoprendo anche tanti nostri radioascoltatori di Radio Bianconera. Oggi derby a tavola con te è un grande piacere. Un'idea che mi è venuta in settimana con la redazione. Oggi il Toro di Cairo, che cosa ti fa pensare?
Intanto che non è Toro, Non è casuale, anche se a volte è un po' magari, come dire, è diventato anche un po' un giochino da social, però non è un caso che i tifosi del Toro oggi chiamino Torino FC il Toro. I tifosi del Toro, anche negli anni peggiori, comunque si sono sempre molto identificati con la loro società. Potevano parlarne malissimo, contestarla, perché poi ragazzi ci ricordiamo, adesso è Rose Fiori, all'epoca il Torino quando usciva in semifinale di Coppa Italia aspettavano i giocatori fuori dallo stadio per 3 ore, mica come adesso, che parliamo di obiettivi ben diversi, proprio di aspirazioni ben diverse e di dimensione del Toro completamente diversa. Adesso il tifoso del Toro, purtroppo, lo dico purtroppo con dispiacere, è il primo a non considerare la propria società, a prenderla in giro, a sfotterla. Ripeto, una volta tu la potevi contestare la tua società, però gli altri non te la dovevano toccare, è la tua società.
Non è una brutta abitudine del calcio in generale?
Può esserlo a livello generale di deriva, però nel caso del Toro non credo. Nel caso del Toro è figlia di 19 anni di narcotizzazione della passione granata, che aveva i suoi limiti, li ha sempre avuti, però se oggi i tifosi del Toro, tanti, ti dicono preferirei essere in Serie B ma avere una squadra, una società nella quale riconoscermi, ragazzi, non è un paradosso, è la verità, e sono sempre di più. Al tifoso del Toro dello scudetto, del bilancio, del navigare, non gliene frega niente. Il tifoso del Toro vorrebbe una volta tornare a giocare contro la Juve come una volta, tante, quasi sempre il Toro è stato più debole della Juve, a parte la parentesi del grande Torino e metà degli anni 70, ma ragazzi, perché comunque storicamente la Juve è sempre stata una squadra più forte.
Però riuscire a battere la squadra più forte, mettersi alla pari,
ma che è l'essenza, ragazzi, l'essenza dello sport, del calcio, tutto
quello che hai vissuto, cioè, questa mattina.
Io poi, sono uno, e so che lo pensi anche tu, perché poi al di là del fatto Toro-Juve, quindi chiaramente categorie diverse, dimensioni diverse, prospettive diverse, però io quando sento parlare Superlega, queste robe qua, no, per me il pallone, è un'altra roba, per me il pallone è San Benedettese Ascoli, queste cose qua.
Ho capito. Senti, una battuta finale sul derby di domani. Come, chi parte il favorito?
Allora per la prima volta ti avrei detto, prima di Empoli-Torino, ho detto se il Toro fa quello che deve fare, cioè fa risultato a Empoli, che è allucinante che non l'abbia fatto, io partite ne ho viste tante sconcertanti, ma questa entra nella top 5. Se il Torino avesse fatto risultato a Empoli con una Juve così oggettivamente in difficoltà, al di là del fatto che ha vinto 2 partite di fila,
tra i fari almeno,
sì,
nel tunnel,
è tornata, sono andato a vincere, che poi è l'unico motivo che in qualche modo ti tiene ancorato Allegri alla realtà bianconera, perché non è che la Juve improvvisamente sia tornata a giocare a calcio in maniera straordinaria, è tornato anche una concreta, comunque Vlahovic non è quella pippa che molti hanno cominciato a dire, perché è un giocatore, lo vedi, comunque la rapidità di esecuzione del gol dell'altra sera, è da giocatore vero. Chiesa è quello che è, però è chiaro che se stanno bene e danno quello che devono dare, sono 2 giocatori che il Toro se li sogna. Dopo Empoli onestamente non lo so, mi piacerebbe pensare a un Toro ancora convinto, visto che sembra che forse addirittura l'ottavo posto potrebbe portare a un'incredibile qualificazione europea. Io poi penso che in 19 anni di gestione Caro il Toro è andato in Europa 2 volte per 2 settimi posti che hanno portato l'Europa, in quanto hanno squalificato una volta al Parma, una volta al Milan per motivi diversi. Vabbè, ricordo quel derby con i gol di Darmian e Quagliarella che il Toro vinse perché la Juve non gli fregava più niente, che questa è la verità, cioè non è che la Juve glielo lasciò vincere al Toro, però non fece nulla di che per impedirgli di vincerlo. Mi piacerebbe vedere il Toro che una volta vince un derby vero con la Juve che deve vincere lei stessa, perché comunque non è ancora così sicura, anche se non credo che alla fine corra più di tanti rischi di buttare la gara di stagione.
Consiglia Juric, consiglia ad Allegri.
Juric vorrei che ecco, già a me ha dato fastidio sentirgli dire prima di Empoli, quando gli hanno chiesto c'è Ricci diffidato, e gli hanno detto ma Ricci no Ricci gioca perché il derby è una partita come le altre, non penso assolutamente al derby. Ma come non pensi al derby, Juric? Ma Dio buono.
Questo è il derby a tavola. Questo è il derby a tavola.
Salute.
Andrea Pavan, tutto sport, Antonio Paulino, Radio Bianconera. Ma il derby anche appunto a tavola, fuori dal rettangolo di gioco, prima che si giochi, ma dopo averlo giocato. Quello dei giornalisti. Ciao.
La Juve in gol.
Grande partecipazione anche sul derby della Mole da casa. Antonella dice: due dubbi di Allegri, Kostic da una parte e Cambiaso dall'altra. Per Iling e Wea sono due che non fanno la fase difensiva. Vedo che sei molto attenta. Mentre Sasha scrive: Ferguson costa la metà di Cop Miners ed è forte uguale. Inutile incaponirsi sul giocatore dell'Atalanta, che tra l'altro quando i giocatori della Dea lasciano Bergamo, non è vero, si perdono. Sicuramente costa la metà di Cop Miners. Se Ferguson sia più forte di Cop Miners non lo so. Ricordiamoci, uno al Bologna e uno all'Atalanta, tutti e due vanno visti in una grande squadra, perché poi conta anche quella cosa lì, noi sottovalutiamo, però attenzione ragazzi, perché parlando di allenatori, per esempio Gasperini, no? Io l'ho vista il Liverpool-Atalanta, al di là che comunque il Liverpool ha avuto le sue belle palle da gol, ha fatto turnover, ha giocato all'inizio con le seconde linee, ma al di là di questo, grande prestazione d'Atalanta, vittoria strameritata, onore delle armi che Klopp ha messo in conferenza stampa, però Gasperini, che noi conosciamo benissimo, tra l'altro allenato le giovanili della Juve e anche un po' gobbetto dentro, ma Gasperini ha fatto bene, bene a Genoa, molto bene all'Atalanta, è l'unica occasione che ha avuto di andare in una grande città, rispedito con perdita al mittente dopo 4 giornate. E in tutti questi anni dove ha fatto benissimo all'Atalanta, oh ragazzi, Motta fa un anno al Bologna e subito tutti sul mercato lo vogliono, com'è che Gasperini in tutti questi anni che ha fatto benissimo all'Atalanta, nessuna grande squadra se l'è voluto prendere? Riflettete, riflettete. Terry scrive: peccato per il Liverpool, continua a non guardare, non ti fare le italiane. Sono d'accordo con Allegri, bisogna pensare a domani, una partita molto insidiosa, bisogna vincere, magari giocare più di un tempo, futuro chi lo sa, ma lui ha capito a mio parere. Quindi Terry ha capito e sa cosa pensa il nostro allenatore che noi invece non sappiamo. E allora scrivicelo, cosa hai capito, Terry? Silvano da Empoli dice: sono campano di nascita, ma il derby lo sento, perché essendo tifoso della Juve ho il senso di appartenenza per il club, per il quale tifo da circa 45 anni e ne ho 50. Forza Juve sempre fino alla fine, vedi? Quindi ci sono anche dei nostri tifosi, non di Torino, che lo sentono in particolar modo il derby. Io devo dire la verità, quelli che incontro e frequento non di Torino, il derby è perché si chiama derby, però un po' appunto perché non sei di Torino e molto perché non c'è più competitività in questa partita, diciamocelo chiaro, perché anche quando la Juve ha le annate disgraziate e magari in una squadra fortissima e magari gioca pure male, lo vince lo stesso e quindi capisci che insomma dai, il derby dovrebbe essere un'altra cosa, si perde un po' tutta l'atmosfera, no? Che c'è intorno ad una stracittadina, gli anni 70, per chi ha la nostra età ce li ricordiamo tutti, ma anche gli stessi più o meno anni 80 fino ad arrivare a quel famoso derby vinto da loro 2-1 nel 95, dopodiché gli ultimi 30 anni sono stati di grande avvicinamento alla partita, partita montata, partita sentita, partita colorata, sponda granata e alla Continasse e a Vinovo prima, e prima ancora in altri campi di allenamento, la Juventus che, oh ma basta vedere le due conferenze stampa, a Juric gli hanno chiesto solo, io l'ho vista oggi, a Juric gli hanno chiesto solo e soltanto del derby, in tutte le sfaccettature, derby e soltanto derby, ad Allegri solo e soltanto sul suo futuro e quello della Juve, cioè di fare domande sul derby importava praticamente a nessuno, ma come è giusto che sia, perché dipinge e rappresenta le due realtà diverse di Torino, spiace per i tifosi cugini del Toro che continuano a vivere questa diciamo non più passione giusta nei confronti della squadra che vedono perdere in tutti i valori, come ha dimostrato prima nell'intervista Andrea Pavani dello Sport con il nostro direttore Antonio Paolino, mentre noi siamo arrovellati anche la giornata e la settimana che porta al derby a capire, a fare il toto allenatore e capire cosa sarà sul mercato. Ragazzi, l'avvicinamento alla partita dice tutto di quello che è diventata questa partita, ma con grande rammarico lo dico, e aggiungendo il classico peccato, perché il derby deve essere vissuto e goduto in altra maniera. Cioè, capisci che la cosa principale... Guarda, ha fatto un'intervista bellissima a Gatti, no? In cui dice che con il VAR, non perché è contrario al VAR, ma il VAR ormai rappresenta un qualcosa che va lontano dal calcio che ha sempre pensato e vissuto lui, cioè dove io devo risultare con il mio pubblico. Il derby d'andata, Gatti gli hanno controllato 8 minuti un gol che era, si vedeva che era regolarissimo, durante l'andamento dell'azione live, non c'era bisogno di 8 minuti di VAR, quindi ha dovuto riesultare facendo tutta la corsa dello stadio per andare, ma non è più il calcio. Il derby erano quelle robe lì per cui alla fine ti potevi anche prendere in giro, il classico sfottò. Adesso finisce il derby, lo vinci, si prendono in giro da soli per la situazione che hanno, la chiamano Torino FC, come diceva prima Andrea Pavan nel derby vissuto a tavola dopo il derby giornalistico con il nostro direttore Antonio Paolino. Capisci che perdi tutto il gusto di una vita da derby, di una settimana da derby. Sentiamo un vocale da casa.
Ciao Claudio, sono Paolo, chiamo da Motta Sant'Anastasio in Sicilia. Volevo farti una domanda. Secondo te questo triennio di mister Allegri, lo stiamo giustamente giudicando male perché non ha vinto niente, ma secondo te con un altro allenatore che dava un minimo di gioco, sarebbe stato meglio dopo la bufera dell'anno passato? Mi fai sapere per favore.
Allora, ti dico la verità, ma è sicuramente un problema tecnico mio, ho capito un decimo di quello che hai detto in questo messaggio vocale, però più o meno il senso credo che sia, se ci fosse stato un altro allenatore al posto di Allegri, se i risultati sarebbero, credo, di aver capito così, gli stessi. Allora, detto che ovviamente non c'è la controprova nel mondo del calcio, non riesco a prendere una posizione netta, ti dico la verità. Perché probabilmente un allenatore con una filosofia diversa avrebbe giocato diversamente alcune partite, però poi alla fine dal punto di vista dei risultati sarebbe stato un bene e un male. Non lo so, chiedo l'aiuto da casa, guarda, chiedo a qualcuno che nella Juve ha giocato, ma ha giocato anche nel Toro e che sa qualcosa di derby, di cosa siano il Torino e la Juve. Aldo Serena, ci sei?
Sì, sono qui, buon pomeriggio a tutti.
Come stai Aldo, tutto bene?
Sì, tutto bene, tutto bene.
Aldo, senti, io mi sto arrampicando un po' sugli specchi nel cercare di definire il derby di Torino, perché oramai, come diceva ai nostri microfoni Andrea Pavan di Tutto Sport, Spondatoro, il derby di Torino, per colpa del Toro, un po' non esiste più. Cioè quel ricordo fantastico del tuo derby all'ultimo minuto, no? Vinto 2-1, i tifosi del Toro negli ultimi 30 anni non ce l'hanno più.
Beh, sono cambiati i tempi, negli anni 70-80... Il Torino era una squadra che veleggiava sulle posizioni alte della classifica e poi invece le cose sono cambiate, questo è vero. Però devo dire che questo è un Toro che ha meno qualità rispetto al mio, ma anche rispetto alla Juventus di quest'anno. È un derby che si preannuncia sbilanciato verso i colori bianconeri. Ma dice, secondo me è l'allenatore da Toro, è un allenatore che sa dare ardore, sa dare ritmo, sa dare intensità, aggressione, e sono quelle un po' le armi che il Toro ha sempre messo in campo.
Allora, visto che sei andato sul discorso Juric, Aldo, ti faccio il domandone, tanto per cambiare sempre lo stesso, perché in casa Juve non si discute del derby, anche la conferenza stampa di oggi non era sul derby, era su Allegri. E allora i tifosi della Juve continuano a farmi questa domanda, io la giro a te, che sei stato grande giocatore e hai giocato in tutte le squadre. Secondo te, allenatori invertiti, quindi Juric alla Juve e Allegri al Toro, cambierebbero i risultati delle due squadre?
Beh, sono filosofie diverse. Io penso che ci siano allenatori che vanno bene quando devi costruire una squadra, e quindi che sanno essere educatori e anche sanno insegnare le proprie idee e sanno lavorare con i giovani, sanno farli crescere. Ci sono allenatori, vedi insomma quello che è un punto di riferimento anche italiano, Ancelotti, che ha girato mezza Europa, ha fatto bene, è in tutte le grandi squadre, e quindi con i campioni bisogna avere anche un certo approccio, a mio avviso. Bisogna sapere a volte mediare, bisogna saper tenere la bocca chiusa, a volte invece sì, bisogna essere, secondo me, degli psicologi, ed è diverso. Quindi io penso che Allegri vada bene per la Juve e Juric per il Toro, cambiandoli e portandoli da una parte e dall'altra, non credo si farebbe la cosa giusta.
Ma secondo te, Aldo, Serena, Allegri va ancora bene per questa Juve, visto che Elkan ha tracciato la via, quella della sostenibilità, di una Juve da ricostruire con i giovani, Allegri è ancora allenatore adatto o forse sarebbe il caso di cambiare?
Beh, Allegri ha fatto la storia della Juventus, ha vinto campionati su campionati, è arrivato due volte nella finale di Champions League, quindi è un allenatore che è andato benissimo per la Juventus. Per come sono le ultime dichiarazioni, per cui ci sono state queste verifiche anche per quanto riguarda quello che ha detto il presidente Elkan, io credo e mi sembra di capire che la Juventus vada in una direzione diversa, che voglia intraprendere una direzione che è quella della sostenibilità, che è quella dei giovani da costruire, che è anche quella di trovare anche qualche campione, ma con un atteggiamento più oculato, e quindi forse c'è bisogno anche, se la strada tracciata è fatta in questo modo, anche probabilmente di un interprete diverso da Allegri. Allegri è ancora giovane come allenatore, può veramente ambire anche a tantissime altre squadre, non dovesse allenare la Juventus, potrebbe far bene in tante altre.
Senti Aldo, tu sei stato un attaccante di quelli che andavano serviti per realizzare dei gol importanti. Vlahovic sta forse quest'anno per la prima volta iniziando, diciamo, a crescere sotto questo aspetto. Secondo te Vlahovic deve migliorare nel suo gioco a 360 gradi o il gioco della Juve deve cambiare per evidenziare le caratteristiche di Vlahovic?
Allora, la premessa è che la maglia numero 9 della Juventus è una maglia pesantissima, devi avere personalità, devi avere forza, devi saper resistere alle critiche, e lui, devo dire che forse non è stato immune in questo passaggio nei mesi scorsi. Si è innervosito, lo si vedeva teso in campo, adesso mi sembra che abbia si sia sciolto, abbia trovato il feeling allo stadium, con i tifosi in campo, è una guida, è un leader, e quindi io penso che lui in questo momento, e ha doti straordinarie sia fisiche che tecniche, abbia bisogno anche di qualche giocatore che lo imbecchi sul primo movimento, che sia immediato nel dargli il pallone. Ecco, la Juventus a mio avviso ha una difesa fortissima nei suoi elementi, un attacco variegato con giocatori che possono competere con tutte le grandi, il centrocampo di interditori e di assaltatori, non di costruttori. Io avrei bisogno di qualcuno dietro, a mio avviso, che potesse dargli il pallone con immediatezza, con i tempi giusti.
Ma secondo te Chiesa e Vlahovic possono essere una coppia d'attaccanti o Chiesa è adatto a un altro sistema di gioco e non si abbina con Vlahovic?
No, io penso che si possa abbinare, perché Chiesa è un attaccante, è una seconda punta completa, a lui piace tanto giocare sull'esterno, ma mi sembra che nell'ultimo periodo Allegri gli abbia dato libertà di movimento, e quindi quando un giocatore può andare dove l'istinto lo porta, e se lui magari in certi momenti della gara viene più attratto dal settore esterno, dove vede, sente che può essere più determinante, poi però può anche convergere al centro per dialogare o per calciare, che lui è bravissimo a convergere da sinistra nel mezzo per calciare in porta. Quindi io penso che questa possa essere una coppia importante. C'è un punto di domanda, che è quello di Liz. Liz è un giocatore che mi piace tantissimo, perché sulla scorta di quello che ho detto prima, di quei giocatori che sanno vedere il passaggio anche mentre dribblano e ti vedono, riescono a vedere il pertugio per darti il pallone con immediatezza, lui ce l'ha, e quindi è un giocatore secondo me da tenere d'occhio, e che io come ex prima punta vorrei vicino, perché con quelli così puoi fare tanti gol.
Ma quindi secondo te alla fine perché mister Allegri non li mette tutti e tre? Perché pensa che Ildiz e Chiesa non facciano la fase difensiva? È quello il problema?
Per me deve esserci un equilibrio sofisticato, articolato, e quindi che va provato, che va provato e riprovato anche in allenamento, quindi così d'amblé non si trova un equilibrio in quel modo, insomma, ha bisogno di tempo.
L'ultima cosa, ti ringrazio Aldo come sempre, approfitto di questa intervista molto ampia che ha fatto Gatti questa mattina presentando il derby di Torino. Cioè, lui dice non che è contrario alla VAR, anche perché ormai la VAR c'è, però sostiene che nella sua testa è un po' il calcio è quello che vivevi tu e i tuoi colleghi dell'epoca, cioè intensità, passione da dividere con i tifosi, contatti durante la partita che non possono essere vivisezionati con una fredda macchina. Tu come la pensi?
Beh, io ho vissuto quel calcio e quindi era un calcio che ho accettato con i pro e i contro e profondamente sono anche romantico, quindi mi piace quel calcio. Però il mondo va avanti, la tecnologia anche, la modernità pure, e siamo in un contesto diverso adesso. Penso che col VAR si possano fare meno errori. Una cosa veramente che mi disturberebbe nel giocare adesso è quando magari capita di far gol, corri, sei contento, hai fatto, ti abbracci con i compagni, vai a festeggiare con i tifosi, e dopo magari ti dicono che non l'hai fatto e che non era gol, oppure il contrario, nel senso hai dei dubbi tu e quindi ti blocchi nel festeggiare e dopo un minuto e mezzo, due, allora riprendi, che non è la stessa cosa, insomma, quella cosa è una situazione, perché il gol secondo me è il punto d'arrivo di un lavoro di gruppo, è un festeggiamento che devi fare, che deve essere naturale, deve essere fatto con i tuoi compagni, col pubblico, con i tuoi tifosi, ed è una cosa immediata da vivere in quel momento.
Pensa se capitasse un derby come è successo al povero Morata in uno Juventus Barcellona con 3 gol annullati col VAR fuori gioco.
hai ragione.
Non oso immaginare. Aldo, grazie come sempre,
buon derby anche a te. Ciao a tutti.
Grazie mille, veramente, fratelli bianconeri, sorelle bianconere, era Aldone Serena che ha fatto gol memorabili e che è la rappresentazione, purtroppo aggiungo io, di un calcio che non c'è più, tanti di noi lo rimpiangono, e qui torniamo al discorso del derby, che oramai non è più il derby, però questo ci dobbiamo vivere. Da casa ancora altri messaggi. Gasperini nell'unica occasione che ha avuto lo ha fatto nell'unica società che mangiava gli allenatori, come le patatine. Poi dai, che poi sei un tipino fumino, però se vuoi far crescere i giovani e degli elementi con 5 o 6 vecchietti non è un profilo da scartare. Comunque attenzione, anche da Coverciano a metà luglio, dicono da casa. Poi ovviamente è bello ascoltare anche Aldone Serena sulle nostre frequenze, ma noi sapete che li portiamo tutti quanti, anche se lui ovviamente alla Juve c'è stato poco, ma quando c'è stato ha rappresentato tanto. Sentiamo un vocale da casa.
Caro Claudio, buon pomeriggio, Mimmo da Polistena. Ora, io ascolto le rassegne stampa che fa Allegri, che più che li fa Allegri, li fate voi giornalisti, voglio dire, perché le domande le ponete voi. Ora, io non voglio, non, lungi da me ad essere pro, contro, non me ne frega niente. Però dalle domande che si fanno, io avrei preferito ascoltare qualcosa che riguardi la squadra, che riguardi il tipo di gioco che vuole fare, che riguardi, che ne so, perché De Sciglio dopo 2 anni deve giocare titolare, come ha visto Locatelli e come continua a vedere Locatelli, perché come a centrocampo, insomma tutte queste domande. Invece no, i giornalisti che fanno domandano, lei quando pensa di rinnovare, se pensa di rinnovare, cioè poi che ne so, veniamo alla radio e diciamo oggi non si parla di Allegri. Ma se siamo noi, se siamo i giornalisti.
Ma Mimmo, però Mimmo, abbi pazienza. Nelle conferenze, interviste post partita, queste domande gliele fanno. Questa è la conferenza di presentazione alla partita, e quindi al tifoso del Toro interessa sapere come festeggerebbe Juric in caso di vittoria e cosa significa per lui il Toro e cosa vuol dire il derby, perché si vogliono sentir dire che il derby è la cosa più importante del mondo. Ai tifosi della Juventus in questo momento, dopo la lettera di Elka, gli interessa sapere la risposta di Allegri e capire se sarà o no l'allenatore della prossima settimana e della prossima annata. Mimmo, dai, su, è talmente evidente, vedrai che è finito il Toro, oltre alla domanda sul futuro che non manca mai, perché magari c'è la televisione che ha i diritti, che non ha fatto oggi la conferenza stampa e quindi la vuole sentirsela dire anche a lei sulla sua emittente, ma poi vedrà che ci sarà l'analisi della partita, i giocatori e tutto quanto, come sempre. E allora, sentiamo, visto che vuoi sentir parlare di calcio, di derby, magari di record, sentiamo la pillola numero 10, il famoso record di Trapattoni, perché Trapattoni e Allegri sono tutti e due a 13 derby vinti. Attenzione.
Per quanto riguarda derby, il fatto già di essere a pari di una leggenda del calcio, come della storia del calcio, come Giovanni Trapattoni, che ho avuto il piacere di lavorarci da giocatore quando era a Cagliari, mi fa enorme piacere e mi riempie di gioia. Per quanto riguarda invece il fatto già di essere a 30 giorni alla fine con due obiettivi ancora da raggiungere è una cosa meravigliosa, perché ti crea adrenalina, ti crea voglia, ti fa desiderare le cose. Le ho detto alla squadra: noi bisogna cercare di desiderare queste vittorie che ci porteranno a entrare in Champions, perché l'anno prossimo, tra Champions, Mondiale e Campionato, dovrà essere una stagione meravigliosa, perché comunque quando la sera giochi in Champions è sicuramente un'altra atmosfera. E poi abbiamo la Coppa Italia, che non è facile, perché comunque la Lazio è un'ottima squadra e quando andremo a giocare laggiù sarà molto complicato.
E allora non vogliamo e non possiamo che chiudere con la domanda del nostro direttore Antonio Paolino. Quindi la domanda della pillola numero 8 e le decisioni in futuro.
Antonio Paolino, Radio Bianconera. Ti chiedo se eventualmente un terzo indizio vincente aiuterebbe, porterebbe la Juve fuori dalla crisi dei risultati del lungo periodo passato tra alti e bassi. E quando fai riferimento, la società dirà, mi dirà, è importante arrivare in Champions anche per una questione economica. Ti chiedo, qualcosa a te potrebbe far cambiare, o qualcuno potrebbe far cambiare l'idea che hai sul tuo futuro? Grazie.
In questo momento io non mi pongo il problema, perché in questo momento qui siamo talmente dentro l'obiettivo, perché non l'abbiamo ancora raggiunto, perché se vai in Champions hai raggiunto l'obiettivo, se non ci vai è normale che vede le cose in un altro modo, quindi parlare in questo momento del futuro non serve. L'importante però è concentrarsi su quello che è domani, la partita. Il futuro è domani, poi sarà Cagliari e poi ormai manca un mese alla fine, 40 giorni, non so quanti, su cui dobbiamo lavorare bene, concentrarsi, perché abbiamo lavorato tutti i primi 6 mesi, 7 mesi per arrivare a questo mese finale. Siamo partiti all'inizio della stagione con un obiettivo, quello di entrare in Champions League, e credo che insomma è stato anche confermato da parte della società quello che era l'obiettivo. Poi un altro obiettivo è quello della Coppa Italia. Abbiamo giocato una semifinale, abbiamo da giocare un ritorno in una semifinale, e quindi di solito quando si parte la stagione nell'ultimo mese si decidono le cose, e essere dentro gli obiettivi ancora vuol dire che comunque, con tutte le problematiche di gioco che abbiamo avuto, con tutte le cose che ci sono all'interno della stagione, però siamo dentro gli obiettivi, quindi questo credo sia una cosa importante. Ora però bisogna raggiungerli, che è quello che conta.
Quindi il nuovo motto è: raggiungere gli obiettivi è l'unica cosa che conta. Chiuderei con Alessandro da Capena, Roma, che dice: mi fido del direttore Moggio, il quale ha detto che qualsiasi altro allenatore avrebbe fatto peggio di Allegri. Il grande direttore ne capisce di calcio un po' come tutti noi, quando vogliamo. Grazie Manuel, settimana meravigliosa. Domani ore 18 derby della Mole, adesso è tempo di due in bianconero, domani colpo di tacco, prepartita, partita e post partita.
Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.